my worst fears are that we cause significant, we, the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world. I think that could happen in a lot of different ways. It's why we started the company. It's a big part of why we're today.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Il Mondo Là Fuori, Il Mondo Là Fuori.
Le parole, i timori di Sam Altman, imprenditore tra i più potenti, statunitense, ha creato OpenAI, la società legata a ChatGPT. Qui, in un'audizione di poche settimane fa, era la metà di maggio, davanti al Senato americano.
I think there is benefits and danger to that, like as we're talking about all of the dangers with AI.
Intelligenza artificiale. Il 2023 sembra non parlarci d'altro. Abbiamo scoperto le magie di ChatGPT, le sue applicazioni quasi illimitate non solo nello scrivere testi o simulare conversazioni, ma anche nel creare immagini, video o audio. E poi, nel giro di poche settimane, siamo passati da questo software di linguaggio ai microchip impiantati nel cervello, che permettono di dialogare con i computer, e questo grazie al progetto Neuralink. Insomma, mai come ora, il futuro senza limiti tecnologici, l'ibrido tra uomo e macchina, tra donna e computer, ci sembra tanto vicino e un po' ci fa paura. Siamo a una svolta epocale, quali rischi si corrono? Ci vogliono dei limiti. Ne parliamo al Mondo Là Fuori con Gino Ceschina. Allora Gino, per prima cosa, benvenuto. Ti ho chiesto di aiutarmi in questa puntata perché nella nostra redazione tu sei il nostro punto di riferimento per questi temi. Diciamo, ti affascinano da sempre.
Vero, vero.
Ok, allora dicevamo, siamo partiti da ChatGPT e siamo arrivati a Neuralink. C'è un filo rosso secondo te?
Non c'è un vero filo rosso, sono due cose molto diverse. C'è lo sviluppo tecnologico che riguarda chiaramente entrambi e c'è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che viene usata da entrambi.
Vale la pena magari spiegare bene di cosa si tratta. Partiamo da ChatGPT. Gli abbiamo già dedicato un podcast, ma magari non tutti l'hanno ascoltato, e allora andiamo un attimino nel dettaglio.
Essenzialmente ChatGPT è, per farla molto semplice e banale, è Google su WhatsApp. Quindi è un assistente di ricerca, tu digiti la domanda in una vera e propria chat e ChatGPT ti restituisce il risultato come se ti stesse comunicando qualcosa. Il grosso vantaggio rispetto ai motori di ricerca classici ai quali siamo abituati è che invece di restituirti una serie di link con vari risultati che poi tu devi cliccare uno a uno per farti un'idea, ti fa una sorta di riassuntino e quindi quello che esce è un vero e proprio articolo abbastanza approfondito sul tema che tu hai digitato.
E invece Neuralink che cos'è?
Neuralink è la società, è una delle società di Elon Musk e ricerca la possibilità di creare un collegamento tra il cervello umano e i computer.
From a long-term existential standpoint, that's like the purpose of Neuralink, is to create a high bandwidth interface to the brain such that we can be symbiotic with AI.
Questo attraverso un microchip delle dimensioni più o meno di una moneta che viene inserito nel cervello umano e che via wifi si collega con i computer. Finora hanno potuto farlo soltanto sugli animali. Recentemente la Food and Drug Administration americana ha dato il permesso a Neuralink di provare a testare questi microchip sull'essere umano.
It got the green light from the FDA to start human clinical trials. Neuralink is building a brain implant called the Link to enable paralyzed.
Ma che cosa dovrebbe servire questa tecnologia?
Allora, per ora lo scopo principale dichiarato è quello di migliorare la situazione di persone, per esempio, che hanno delle disabilità fisiche. Persone che hanno un problema, per esempio, al midollo spinale, collegandosi al computer riuscirebbero a muovere determinati muscoli, eccetera. Certo che apre prospettive molto inquietanti e anche molto interessanti in tutta una serie di campi.
Forum. Lève-toi et marche. C'est la prouesse que viennent de réaliser des scientifiques de l'EPFL, du CHUV et de l'Université de Lausanne chez un patient paraplégique.
Les résultats Chat de GPT risale alla fine del 2022. Neuralink al mese di maggio del 2023. Sempre nel mese di maggio, ma in mezzo a questi due annunci c'è quello del Poli di Losanna, che anche in questo caso ha presentato un progetto in cui si parla un po' di lettura del pensiero, no?
Sì, diciamo, quanto fatto dal Poli di Losanna ha anticipato in sostanza Neuralink. Hanno creato un ponte tra il cervello e i muscoli delle gambe di una persona rimasta paralizzata. È importante da dire, il problema della paralisi risiedeva nel midollo spinale, appunto, quindi è una questione di comunicazione tra il cervello e i muscoli. Bypassando il midollo spinale, la comunicazione arriva ai muscoli e quindi la persona riesce a muovere le gambe.
Questi tre progetti che hanno un po' marcato questo inizio di 2023 sono tutti progetti di intelligenza artificiale?
Sono tutti progetti che sfruttano l'intelligenza artificiale. Spesso ChatGPT viene identificato con l'intelligenza artificiale, non è così. Usa l'intelligenza artificiale così come la usa Neuralink e così come l'hanno usata al Poli per sviluppare quegli elettrodi che hanno sistemato nel cervello alla persona operata per farlo comunicare con i muscoli.
Beh, ma allora definiamola. Che cos'è l'intelligenza artificiale?
Intanto bisognerebbe rispondere alla domanda cos'è l'intelligenza e già non è semplice.
No.
Ma magari leggiamo due definizioni. L'intelligenza, quella normale, viene definita come un complesso di facoltà psichiche e mentali che consentono all'uomo di pensare, comprendere, spiegare fatti ed azioni, elaborare modelli astratti della realtà e intendere e farsi intendere dagli altri, giudicare adattandosi a situazioni, è accompagnata da consapevolezza e autoconsapevolezza. Allora, tutte queste cose, tranne le facoltà psichiche e la consapevolezza, le può fare anche l'intelligenza artificiale, che viene definita invece un campo dell'informatica che si occupa di creare sistemi e programmi in grado di eseguire compiti che richiedono o richiedevano a questo punto l'intelligenza umana, come il riconoscimento di immagini, la comprensione del linguaggio e la risoluzione di problemi complessi. Per farla semplice, la differenza tra l'intelligenza artificiale e un normale software, un normale programma, io direi che è la capacità di imparare. L'intelligenza artificiale è in grado di modificare i propri comportamenti sulla base di nuovi dati che ha captato.
Nuovi input,
oppure un comportamento diverso dell'utente, oppure il tipo di utente, è la capacità di evolversi.
Abbiamo definito intelligenza artificiale, ma ci sono anche diversi tipi di intelligenza artificiale.
Sì, tecnicamente viene divisa in tre campi, l'AI debole, l'AI forte, l'AI super intelligente. Diciamo, quella debole è quella che affronta compiti specifici e già ci conviviamo. Se pensiamo all'internet delle cose, al frigo che si adatta, alle temperature o anche semplicemente a un gioco di scacchi, chi non ha mai giocato a scacchi col computer, ecco. E poi c'è o ci sarà l'AI super intelligente che supera o supererà l'intelligenza umana anche nell'apprendimento e, attenzione, nella creatività.
E questi progetti di cui abbiamo parlato, ChatGPT, Neuralink, eccetera, in quale categoria rientrano?
Nell'AI forte, che al momento è un po' il massimo a cui siamo giunti, l'AI super intelligente è ancora più un obiettivo.
Mi viene da dire speriamo, perché se dovessero appartenere all'AI super intelligente saremmo già in pericolo.
Ma sai, l'uomo ha sempre avuto paura del nuovo, delle novità, quindi forse è anche una sana paura, però non è detto che debba essere un male per forza.
GPT-4 takes what you prompt it with and just runs with it. From one perspective, it's a tool, a thing you
This
can
is
use.
Alexa Together, a remote caregiving service used with Echo devices.
Quali ulteriori applicazioni potremmo immaginare?
come detto, parecchie le vediamo già tutti i giorni o ne sentiamo quantomeno parlare, la guida autonoma per esempio, diagnosi mediche fatte con l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, gestione delle risorse umane, le previsioni del tempo. In futuro ci sarà sicuramente un'espansione di queste applicazioni, ci sarà un'evoluzione delle tecniche di apprendimento dell'intelligenza artificiale che porteranno a interazioni sempre più naturali tra uomo e macchina.
Si aprono anche delle prospettive sociali, diciamo, definiamole così.
Sì, difficile da prevedere, però se provate a immaginare Siri o Alexa, questi assistenti vocali integrati con una chat GPT e magari inseriti dentro un robot in grado di muoversi e di svolgere dei compiti a livello sociale, potrebbe essere un enorme cambiamento. E poi ci sarà tutto l'aspetto di chi potrà permettersi questo robot e chi no.
Io un po' ne ho paura, sinceramente. Quindi, quali potrebbero essere i pericoli? C'è la possibilità che l'intelligenza artificiale prenda il controllo? C'è anche chi l'ha ipotizzato.
Come no? Terminator.
Terminator, ma anche, certo, ma anche film più banali come Christine, la macchina infernale. Ecco, cioè, c'è la possibilità che a un certo punto le macchine prendano appunto il potere e comandino sull'uomo?
Penso di no, nel senso che, come dicevamo all'inizio, le macchine non hanno autoconsapevolezza, però chi possiede la macchina, chi le fornisce i dati, chi la programma, ha interesse. Quindi il problema non è l'intelligenza artificiale in sé, ma è chi la gestisce, chi è il proprietario, quali dati gli fornisce e via dicendo. In più c'è il rischio di errori, attenzione, non a livello matematico perché i computer non sbagliano, ma sulla base di dati sbagliati, richieste sbagliate, eccetera. Quindi a breve non c'è il rischio che dicevi tu, quindi di finire tutti schiavi della macchina, ma ci sono altri rischi a partire da quello dei posti di lavoro, perché chiaramente l'IA potrà sostituire l'uomo in tanti campi, il rischio per la privacy, il rischio di discriminazione e razzismo, se consideriamo che già adesso, ma soprattutto in futuro, le IA potranno, le intelligenze artificiali, potranno sempre più prendere decisioni autonome, quindi non con il controllo di un essere umano, e potranno anche diventare così avanzate da essere difficili poi da controllare, da rendersi conto di quello che stanno facendo.
One of my biggest concerns about this space is what I've already seen in the space Web 2, Web 3, is this massive corporate concentration. It is really terrifying.
Questi rischi sono noti. Cosa si sta facendo per evitarli? Cioè, si sono prese già delle decisioni a livello di legge? E qualcuno si è mosso?
La risposta breve è no. Non si sta facendo granché. In realtà l'Unione Europea a metà giugno dovrebbe approvare una legge apposita riguardante l'intelligenza artificiale.
Il Parlamento Europeo ha dato il via libera al AI Act, ovvero il documento che fissa per la prima volta le nuove regole europee per l'intelligenza artificiale. Il
testo sarebbe una prima e sarebbe già qualcosa, anche se limita la questione abbastanza alla protezione dei dati personali e ai diritti del cittadino, però è un primo passo e probabilmente altre nazioni seguiranno.
More than 1,300 tech industry leaders, researchers and others are now asking for a pause in the development of artificial intelligence to consider the risks.
Al di là di una serie di appelli, tra l'altro ce n'è stato proprio di recente uno da parte delle stesse aziende che le stanno sviluppando dicendo abbiamo bisogno di regole, poi dopo quando le proponi più delle volte non sono d'accordo, ma questo è un altro discorso, non è che finora sia stato fatto molto, ma è difficile.
Però c'è un limite etico.
Ci dovrebbe essere senza dubbio, ma ognuno ha la propria di etica, no? E il mercato ha la sua. Un esempio banale: attualmente, ormai dagli ultimi 10-15 anni, Google è il motore di ricerca di gran lunga più usato ed è una vera e propria macchina da soldi. Adesso Microsoft sta tentando di implementare l'intelligenza artificiale in Bing, che è il suo motore di ricerca. Questo potrebbe cambiare tutto, potrebbe rendere Bing il motore di ricerca più usato e tutti i soldi che adesso fa Alphabet, che è la proprietaria di Google, li farebbe Microsoft. Evidentemente Google non può che rispondere sviluppando ulteriormente la sua intelligenza artificiale, che è Bard, che è, diciamo, un'alternativa a ChatGPT, e quindi si andrà avanti così.
Però ci sono già dei problemi etici che sono emersi, no?
Ma quanti ne vuoi? Banalmente già abbiamo parlato di casi di studenti che hanno usato ChatGPT per fare la tesi di laurea, ma ce ne possono essere tantissimi. ChatGPT può fare tranquillamente un articolo di giornale, può prendere il nostro posto per fare questo podcast, può fare tantissime cose. È etico, non è etico? Facciamo due esempi un po' semplicistici, ma che forse rendono l'idea. Delegare il governo all'intelligenza artificiale è una buona o una cattiva idea? Perché probabilmente in gran parte delle situazioni governerebbe meglio degli esseri umani, non litiga con nessuno, non ha interessi personali, eccetera. Ma è giusto? Sì? No? Chi lo sa? È discutibile.
Potrebbe prendere delle scelte più razionali, ma magari farlo sulla base di decisioni meno emotive, meno sociali. Interessante come,
interessante.
Come interrogativo.
Un'altra domanda: la guerra fatta con i robot, con macchine autonome, è un bene o un male? Da un lato ci sarebbero meno morti, evidentemente, dall'altro forse sarebbe più facile fare la guerra, ci sarebbero meno problemi etici e quindi ci sarebbero più guerre. Insomma, l'etica è un campo difficile.
Ci sono dei limiti tecnologici.
Beh sì, i limiti tecnologici riguardano la coscienza, appunto la consapevolezza, l'assenza di emozioni. Ovviamente una macchina non ha e non avrà, penso mai, delle emozioni. La capacità di sviluppare da sola un concetto di giusto o di sbagliato. Per questo dipende dall'uomo, e quindi alla fine i rischi stessi, quelli di cui parlavamo, come dicevamo anche all'inizio, dipendono dall'uomo e da chi gestisce queste macchine, il che non è necessariamente sempre una buona notizia, però.
It's important to have the global view on this because this technology will impact Americans and all of us wherever it's developed. But I think we want America to lead. We want.
Vogliamo che siano gli Stati Uniti a guidare gli sviluppi dell'intelligenza artificiale, ha detto ancora Sam Altman davanti al Congresso americano. Allora cerchiamo di guardare un po' nella sfera di cristallo, il futuro immediato, che cosa ci riserva?
Beh, a breve termine, come dicevo, ci sarà, secondo me, secondo gli osservatori, una corsa abbastanza frenetica allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, soprattutto in certi campi, quello dei motori di ricerca sicuramente è uno. La nostra vita verrà migliorata e semplificata in tanti campi, l'accesso alle informazioni sarà semplificato ancora di più rispetto all'avvento di internet, ci saranno strumenti migliori di vario genere, penso che la guida autonoma non sia lontana, e ci saranno migliori cure mediche in tanti campi. A lungo termine, poi, possiamo immaginarci quasi di tutto, no? Dall'esplorazione spaziale alla meccanica quantistica, probabilmente l'intelligenza artificiale darà dei grandi aiuti, anche probabilmente nella scoperta di come migliorare la nostra situazione energetica, visto che è uno degli argomenti che viviamo attualmente con più preoccupazione. Certo, esistono rischi, ne abbiamo elencati alcuni, il nuovo spaventa ma offre anche delle opportunità. Isaac Asimov, che è un grande scrittore, è stato un grande scrittore di fantascienza, ma era anche uno scienziato, si era inventato le leggi della robotica. In buona sostanza diceva: se l'uomo fa un'invenzione, cerca anche il modo di renderla innocua per se stesso. La prima legge della robotica di Asimov diceva: il robot, in questo caso l'intelligenza artificiale, non può nuocere all'uomo. Lui diceva: quando l'uomo ha inventato il coltello, ha inventato anche il manico del coltello per non tagliarsi, no? E quindi c'è speranza che si lavori in questo senso.
I've come to the conclusion that it's impossible for Congress to keep up with the speed of technology. And there have been concerns expressed that relate to fundamental privacy rights, bias rights.
Qual è il problema? Il problema è la velocità. Nel senso, l'uomo, quando ha inventato il coltello, prima ha inventato la lama e poi il manico. Noi viviamo ormai perennemente in una situazione in cui Sì, abbiamo la lama e dobbiamo metterci il manico, ma intanto che ci mettiamo il manico c'è il rischio che succeda qualcosa. Ecco, la preoccupazione è che succeda qualcosa prima che si riesca a metterci il manico. E siccome lo sviluppo tecnologico va velocissimo, mentre la politica, che è quella che deve mettere quel manico, è molto più lenta, più andiamo avanti e più il rischio che succeda qualcosa nel frattempo diventa una probabilità.
Quanti interrogativi, penso che mai una puntata del Mondo là fuori ha lasciato così tante domande aperte per il futuro. Noi ci fermiamo qui, ringrazio Gino Ceschina che è stato il nostro ospite, Matteo Valenti alla registrazione in studio, Daniele Sola alla post-produzione e Alessia Fontana che è la nostra realizzatrice. Da Veronica Lippi, un grazie anche a te ascoltatore, ti ricordo ci trovi sulle principali piattaforme audio.